Buonasera, 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 buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Stasera buonasera, siamo in un collegamento davvero molto particolare, perché stasera abbiamo cablato Civitanova, Radio Incredibile, la Sierra Leone e tanti altri posti nel mondo. Do il benvenuto a Mauro e Lucio, che qualcuno pensa che possano stare a Fermo, qualcuno pensa che possano stare in Puglia, invece stanno al fresco e alla tranquillità e alla comodità e al benessere, insomma, della Sierra Leone. Ciao Mauro, ciao Lucio.
Buonasera, ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao Claudio.
Allora, poi stasera ho coinvolto la nostra esperta di fenomeni di migrazione e di politiche sociali, nostra Eva. Ciao Eva, che non è in Sierra Leone ma ha una connessione paritetica a quella della Sierra Leone.
Esatto, però dalle Marche, grazie della presentazione altisonante, Claudio, non c'era bisogno, grazie. Buonasera a tutti.
Poi abbiamo lo stesso parrucchiere, è evidente sia io che Antonio.
Ora, con pessimi risultati.
Pessimissimi, proprio terribili. Antonio, lo perdonerete che stasera lo vedete un po' sbiascicone, ma non perché così ha problemi di locopedistici, ma perché è uscito da un intervento dal dentista. Però Antonio stasera poi ci spiegherà perché qui, anzi, è colui che ha smosso mari e monti per organizzare questo appuntamento, che è un po' un'anteprima, perché rubiamo agli amici pugliesi la prima di domani. Allora, Mauro, Lucio, ci volete spiegare per quale cavolo di motivo nell'anno più difficile del dopoguerra voi siete in Sierra Leone?
Prego, Lucio. Allora, comincio io. Allora, io sono qui in Sierra Leone dal 2019, e sono venuto qui perché la mia compagna lavora con una ONG e si occupa di sviluppo dell'impiego locale, praticamente, quindi aiutare a sviluppare quelle che sono le aziende locali. E quindi io, siccome ero disoccupato a Londra, mi sono trasferito qui per seguire lei in un certo qual modo, e ho cominciato a lavorare.
L'ONG come si chiama, giusto per curiosità?
Si chiama, guarda, non lo posso dire perché è un segreto di Stato, quindi no, si chiama GIZ, è una organizzazione non governativa tedesca.
Ok.
Quindi quando sono arrivato ho cominciato a lavorare volontariamente con una associazione che si chiama NEAS, Network of Ex Asylum Seeker, che è praticamente il network di coloro che cercavano lo status di rifugiati quando erano arrivati in Europa. Dopo qualche giorno che lavoravo con loro e che collaboravo con loro, e in cui li aiutavo un po' nella comunicazione, nel costruire una mailing list, ho scoperto che loro erano i deportati. Questa cosa mi ha molto colpito, perché nel 2019, questo è successo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ho detto deportati oggi, qui, ora, e non riuscivo a capire cosa significasse la parola deportato. Quindi ho cominciato a informarmi un attimo, ho cominciato a collaborare con loro e ho scoperto che loro, l'associazione, la NEAS, è formata da ex deportati che aiutano nuovi deportati. Il che significa che sono tutte quante persone che in passato sono state deportate e adesso stanno cercando di aiutare i nuovi deportati a evitare che succeda quello che è successo a loro in passato. Chi sono i deportati? I deportati non sono altro che persone che sono emigrate, hanno deciso di lasciare il loro paese, perché ricordiamo che in Sierra Leone tra il 91 e il 2002, anzi proprio pochi giorni fa c'è stato l'anniversario dello scoppio della guerra, ci sono passati 30 anni, è stato il 21 o il 22 di marzo, non ricordo eccessivamente, in cui è stato sparato il primo proiettile in Sierra Leone, che ha fatto nascere la guerra civile, ed è durata fino al 2002, e durante quel periodo c'è stato un sacco di gente che è scappata, un sacco di persone che hanno deciso di abbandonare questo posto perché i genitori, i familiari, i parenti, gli amici erano morti, la situazione era molto drammatica, e si sono ricollocati in Europa. Dopo, queste persone, dopo aver vissuto per svariati anni in Europa, avendo lavorato, avendo pagato le tasse, avendo costruito alcune cose, avendo costruito famiglie soprattutto, perché poi il dramma che vorremmo raccontare proprio questo: arrivare in Europa, costruirsi una vita, costruirsi una famiglia, e poi per quello che viene chiamato normalmente il comma 22, per una sciocchezza a livello burocratico, la fine del permesso di soggiorno, un licenziamento, non si è in possesso dei requisiti per poterlo rinnovare, non avendo la cittadinanza, e queste persone dopo 6, 8, 10, 12, anche 24, 28 anni vengono rispedite indietro, vengono rispedite a quello che chiameremo tra virgolette casa. Il problema è che dopo 8, 10, 12 anni, dopo che è finita la guerra, queste persone non sanno più cosa è casa. E allora è qui che comincia il dramma, perché il dramma non è nemmeno quando si viene rispediti a casa, è quando si arriva.
È una polide.
Allora, il problema è che loro quando tornano indietro come deportati arrivano a mani vuote, senza nessun regalo, senza soldi, senza nulla per poter restituire quello che hanno ricevuto, perché quando loro partono, noi spesso, faccio questa parentesi, noi spesso quando parliamo di emigrati, di quelli che arrivano in Italia, ogni tanto leggi quei commenti su Facebook o qualcuno dei tuoi amici che dice sì, ma quello c'ha il cellulare. Chi arriva in Europa normalmente non è il povero più povero del povero, perché quello non riuscirebbe nemmeno a muoversi da casa sua. Quindi noi accogliamo una sorta di middle class, però quella che qui potrebbe essere eventualmente una middle class in Europa ha un livello molto molto più basso. Allora certo che hanno il telefono e hanno soprattutto dei soldi per poter arrivare, perché il viaggio non è gratuito. Loro non è che fanno l'autostop tra le navi e il deserto e arrivano in Europa. Quindi sono stati aiutati molto spesso dalla famiglia, dal clan. Qui in Africa il clan funziona ancora come una sorta di legazione, e quindi hanno ricevuto dei soldi in prestito da queste persone. Quando loro ritornano dopo 6, 8, 10, 20 anni, alcuni di questi, non avendo degli stipendi adeguati, non avendo un permesso di soggiorno, sono ritornati, un permesso di soggiorno continuativo, non si sono nemmeno potuti permettere di venire a trovare i propri parenti. Quindi ritornano improvvisamente dopo essere stati forzati su un aereo e vengono rispediti a casa. Alcuni di questi hanno anche dei conti in banca a cui non possono accedere perché vengono arrestati, e chiaramente in carcere non c'è nessun bancomat, quindi forse di questo potremmo discuterne se vogliamo fare un po' di quali sono le condizioni temporanee o nei carceri, dipende dalla situazione. E poi arrivano qui praticamente, arrivano senza un soldo, senza un regalo, senza niente da poter ridare alla famiglia, da poter ridare al clan, da poter ridare ai fratelli, da poter ridare alle sorelle, da poter ridare
alla famiglia.
Ok, sì, la connessione ogni tanto...
Come?
No, no, la connessione è un po' ballerina, ma...
Lucio, ogni tanto ti perdiamo, ma proviamo a dare continuità al tuo concetto. Vai.
Mentre lui si
sentite?
Sì. Sì, ma a scatti, ok. Okay. Sì, perfetto, perfetto.
Quindi queste persone quando arrivano da un posto, vabbè, ma non vengono.
Sì, io volevo
solo... Hanno questa enorme D sulla schiena, quindi quella di deportato, e tutti quanti li prendono in giro, quindi c'è questa carta.
Ok.
È un po' una sorta di riferimento alla lettera scarlatta, no? Dell'adultera con la A e rispetto al D deportato. Eva, prova a riempire questo buco della connessione, no, di Mauro, allora, e Lucio.
Volevo solo dire una cosa che credo che Lucio si riferisse alla, cioè, alla relazione che c'è tra la Sierra Leone e credo l'Inghilterra o comunque i paesi anglofoni, perché comunque la gran parte della migrazione dopo la guerra civile che c'è stata in Sierra Leone è stata nei confronti verso, penso, i paesi anglofoni o anche Germania, perché ad esempio in Italia la presenza di sierraleonesi è molto bassa. Ci sono, ma non come, non lo so, i nigeriani, Mama Africa, per intenderci, Claudio. E poi volevo aggiungere anche un'altra cosa che ho riscontrato, diciamo, nella mia esperienza. Spesso la comunità, il clan, la famiglia, i vicini fanno un investimento su quella persona quando parte. e quindi si aspettano dal momento in cui lui inizi a calpestare il suolo dell'Europa, quindi di un qualsiasi paese dove si trova, che cominci a restituire i soldi indietro e che li aiuti in tutto quello che sono i grandi progetti che la famiglia, il clan, la comunità allargata mette in campo. Ho ascoltato ad esempio tante persone dire: mia madre adesso ha una casa, però tu magari non hai un soldo perché hai mandato tutti i soldi a casa perché tua madre potesse avere una casa, che per carità, però poi tu te ne esci senza aver risparmiato quel nostro concetto, no? Il salvadanaio, l'accantonamento su cui lavorano tanto gli operatori anche dell'accoglienza in Italia.
Sì.
Allora, assolutamente. Allora, Mauro e Lucio, quindi te, soprattutto Lucio, arrivato in Sierra Leone un po' per amore.
Poi provano a non.
Ok, diciamo, Lucio, quindi arrivato in Sierra Leone un po' per amore, un po' per pazzia, hai trovato questa storia e hai deciso di raccontarla, questa storia, e di dargli un'immagine a queste storie più che altro.
Sì, e qui praticamente entra in scena lui, non so se lo vedete bene, l'ho messo sotto la luce, sotto i riflettori, perché io e Mauro...
ha una bella somiglianza con Stallone, Mauro.
Però quello degli anni 20, vuoi dire?
Sì.
Stallone italiano. Guarda, io e Mauro ci siamo conosciuti all'università, studiavamo cinese. E poi io sono emigrato in Cina perché ho fatto carriera, quindi a un certo punto sono emigrato... E ho conosciuto Antonio quando facevo un volontariato con gli emigranti, e poi ho fatto carriera e quindi sono emigrato e sono stato in Cina per 10 anni. Nel corso di questi 10 anni ho reincontrato Mauro, che avevo conosciuto all'università, e in quel momento, tra il 2007 e il 2008, quindi intorno alle Olimpiadi di Pechino, lui studiava cinema all'Accademia del Cinema di Pechino. Quindi quando questa storia mi si è presentata di fronte, mi sono ricordato di... Noi non ci sentiamo mai. Mai, mai proprio. Io detesto parlare con lui, chiaramente.
Infatti parla solo lui, perché io ascolto. Però
e quindi adesso vi dice lui che cosa è successo, perché io poi l'ho chiamato e gli ho detto: senti Mauro, io forse ho una storia da raccontare. E lui mi ha preso in giro per le prime 2 o 3 settimane, che io poi facevo lo stalking.
Un mese.
Cioè, capito, questo telefono. Dai Mauro, rispondi.
Un mese.
E niente, adesso ci può raccontare lui che cosa ci ha visto in questa storia e un pochettino come poi è proseguito. E poi, non lo so, vi racconto io qualche altra cosa.
Cosa ci ha visto oltre alla tua esasperazione telefonica, vuoi dire? Oltre alla...
Ma scusa, volevo fare così con le tue mani. Non capisco ancora. Prego, no.
A un certo punto ho pensato che fosse più semplice appunto alzare il telefono e rispondere e cercare di capire quale fosse il problema, perché all'inizio pensavo in una cattivissima promozione di quelle.
Forse Mauro sta parlando delle call center, delle promozioni in cui cercano di venderti del vino, delle caldaie, un abbonamento al gas.
Un poco completa la frase.
Sì. Ecco che
okay.
Sono ritornati.
Sì. Scusate, sì, ma okay. Purtroppo in realtà la connessione è in realtà quotidianamente è piuttosto ballerina, e questo lo sottolineo per un attimo perché costituisce sicuramente anche una parte del problema. È un problema enorme, secondo me, perché poi approfondiremo il discorso, ma appunto magari ci torno fra un attimo.
Proviamo a ripartire. Quindi sei sopravvissuto allo stalking di Lucio, che ti ha raccontato questa storia.
Sì, esattamente, mi ha raccontato questa cosa, assolutamente, e ho trovato che fosse molto 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 affascinante da tantissimi punti di vista, perché ovviamente si sta parlando di una tematica complessa, scottante, legata ad una categoria di persone sicuramente sprovviste di una reale possibilità di farsi sentire, quindi parliamo di emarginazione. E uno degli aspetti però sicuramente più interessanti da un punto di vista narrativo, anche e senz'altro doloroso, è determinato senz'altro da questa assoluta non conoscenza che le persone anche operanti nel settore, quindi parliamo di realtà che siano più o meno dirompenti, quindi di un certo spessore, di una certa importanza nel mondo, come ONG e quant'altro, possono conoscere, talvolta addirittura non conoscere, conoscere solo in parte, o comunque voglio dire è un tema che viene comunque a 360 gradi ignorato, quantomeno nei risultati finali, perché effettivamente parliamo di una realtà di emarginati. La cosa ho pensato che fosse da subito veramente stimolante, sia l'idea di poter lavorare insieme su un progetto, cominciare chiaramente a lavorare a distanza, quindi anche il fatto di lavorare sul fronte no, italo, africano, nello specifico no, Sierra Leonese.
Ecco. Vediamo se ritornano.
No, adesso stavo
ci siamo.
Ecco.
Non è di scarsa okay. importanza, nel senso che pensando ad un mondo virtuale, trasferire informazioni in un certo modo, permettetemi la parentesi, sicuramente un paese come questo, ma temo di poter dire parecchi paesi africani sono svantaggiati già in questo senso. Al di là di tutto, abbiamo cominciato a lavorare con grande intensità, quindi lo facevo già, ho cercato di veramente utilizzare tutte le energie mentali per in qualche modo provare a immedesimarmi. È una parola grossa, no? Chiaramente il tutto gestendo con una cosa con molta umiltà, immaginare anche allo stare il fatto di stare tra le splendide colline marchigiane, magari stare dinanzi a un computer, lavorare su storie, racconti, ascoltare, no, dei resoconti, ha richiesto molto molto sforzo. Il fatto di venire qua, al di là della grande stima, della fiducia nei confronti di Lucio, sul serio, anche la prospettiva, l'intensità delle storie, l'ho letta come un'opportunità straordinaria e penso che uno degli elementi più veramente maggiormente determinanti di questa esperienza che io possa star vivendo, io sono qua da 2 settimane e rimarrò ancora 1 settimana, quindi penso che sia un lasso di tempo brevissimo che permetta veramente di capire pochissimo. Ovviamente faccio il possibile. La straordinaria agevolazione viene dal fatto che Lucio nel corso di quest'anno abbia aperto un portone.
Sì.
Ok. Sì. Antonio, se vuoi continuare a parlare del portone
sì,
aperto
da... No, anche da a proposito del portone, vabbè, è chiaro che Lucio non lo ha detto, ma insomma è anche uno scrittore, ha pubblicato già 2 libri in cui racconta un po' le sue esperienze in giro per il mondo, soprattutto in Cina, e quindi è chiaro che per lui è naturale, ecco che ritornano, raccogliere storie.
Okay. Mauro, erano rimasti al fatto che Lucio da buon falegname ti ha spalancato un portone in Sierra Leone.
No, ha fatto di più, sì, esattamente Claudio, però ha fatto di più, nel senso che uno dei grandi, senza volere mettere alcuna sentenza e senza volersi fare, come dire, ergersi a giudice di qualcosa che non conosco, però io temo che una delle grosse, delle tante declinazioni dell'ipocrisia nei rapporti con Europa, Stati Uniti in generale, economie, consentitemi il termine, cosiddette avanzate, il continente africano, stia anche nelle somministrazioni di fondi di denaro, di fondi in generale, scusate, quindi di forme di denaro, e l'operato delle ONG, nel senso che ci sono dei meccanismi molto precisi che generano delle enormi ipocrisie anche a cascata. Io non sto contestando ovviamente l'operato delle ONG, mi sto limitando al fatto che ci siano, come se fossero dei paraocchi o delle aperture sistematiche e predefinite che in realtà non rispondono altro che a una forma di contentino e nient'altro. Lucio invece, mettendosi veramente, cioè giocandosi la sua la sua credibilità, la sua persona, proprio si è impegnato, ha costruito un rapporto con queste persone e mi ha portato su di un livello che credo che qui sia difficile da raggiungere, come un pugno in faccia, no? Io sono entrato direttamente dentro e è dura da molti punti di vista, anche perché la maggior parte degli stereotipi sull'Africa vengono confermati, no? Quindi voglio dire, assisti a delle scene, anche l'elemento, quindi io amo anche fotografare nello specifico, quindi c'è una sensazione molto molto forte, ti restituiscono delle emozioni fortissime. Ovviamente l'esperienza è straordinaria, e mi sento di chiudere, scusatemi se mi sono dilungato, semplicemente aggiungendo che il momento in cui il Covid sta facendo veramente terra bruciata da un punto di vista economico, ok, soprattutto nei cosiddetti continenti, appunto, bene, da un punto di vista emotivo, e sta creando dei danni sul piano psicologico enormi. Io vengo in un paese in cui la miseria è qualcosa di tangibile, a dir poco, è qualcosa di veramente, ok, presente, ti accerchia, nonostante questa gente conserva il fantomatico sorriso. Probabilmente il Covid è l'ultima delle preoccupazioni che abbiano, e ovviamente va gestito anche qua, e genera addirittura delle, ovviamente, delle complessità ulteriori, no? Perché le determina, nonostante resta probabilmente il minore dei problemi che abbiamo avuto. Vi porto solo un dettaglio tecnico: uno dei nostri operatori, soprattutto il direttore della fotografia, dopo pochi giorni ha contratto il tifo e probabilmente la salmonella, ed è stato fuori gioco per una settimana. Lui vive qua da 10 anni, ha famiglia, eccetera. Per lui, tra virgolette, è stato normale e ha rischiato la vita, quasi. Questo è la soglia, il senso di, no? La percezione delle difficoltà, okay, che si possano incontrare qua, di cui sono assolutamente inconsapevole perché sono qui da pochi giorni. Però di fatto ci si sente straordinariamente privilegiati e anche, in realtà, maggiormente stimolati a raccontare la solitudine di persone che forse per una volta verrà percepita con maggiore intensità da persone, come mi riferisco, mi rivolgo agli italiani in questo momento, da italiani che hanno avuto tanto più nella vita, non tutti, scusate la banalizzazione, forse dovrebbero un attimo ritornare a preoccuparsi di tutta una serie di cose che sono state un attimo accantonate, ma lo dico con enorme esempio, perché forse per un momento il Covid azzera tutto e produce un po' più di democrazia della natura su larga scala, anche se poi questo non è, perché poi nell'economia vediamo invece altri tipi di atteggiamenti. Sento di dire solo questo, quindi mai come in questo momento penso che sia stato giustissimo venire qua, una grande lezione di vita.
Allora salutiamo la persona che Lucio ha appena cazziato, non è un problema, siamo in famiglia, perché si è vista nella tua faccia, vabbè, ora la uccido chiunque, chi è quella persona con le nocche d'acciaio che ha bussato sulla porta,
su una porta blindata praticamente, ha avuto quel suono che avete sentito, è la mia compagna che stava tornando a casa praticamente. Quindi non vi preoccupate, la uccido più tardi.
Più tardi, non in diretta. No, perché
Luxoricidio. Però vi do l'esclusiva.
Luxoricidio in diretta potrebbe spingere la campagna di crowdfunding di che sta realizzato Antonio. Per l'appunto, Antonio sta passando in sovraimpressione da qualche minuto ormai il link, ma adesso lo mettiamo anche nei commenti, sì. Su GoFound per provare a dare una mano a Mauro e Lucio. Allora, Lucio è il pazzo studio cinese con la moglie pazza e con le nocche d'acciaio. Mauro è l'amico stalkerato da Lucio per andare a raccontare
però riflessivo
dopo tanto stalking ha accettato. E te in tutto questo tourbillon che ci fai?
Beh, diciamo che anch'io come Mauro ho ricevuto, diciamo, una certa pressione amichevole da parte di Lucio. Intorno eravamo più o meno a dicembre, mi ha esposto il suo progetto Ovviamente sapevo che Lucio, insomma, è una persona molto determinata, e quando poi parla di un progetto, di un'attività, è perché ha intenzione di portarla a termine. Ovviamente il tema delle deportazioni, il tema dei migranti, ma anche più in generale dell'Africa, è un tema che mi è sempre appartenuto. Vengo da precedenti esperienze, insomma, come volontario di Emergency in Italia. Ho sempre fatto anche un po' in passato attività con queste, diciamo, finalità o con queste, diciamo, poi obiettivi, e quindi per me è stato anche abbastanza naturale accettare questa sfida, perché di una sfida si tratta, insomma. L'obiettivo è quello di raggiungere, di raccogliere circa 21.000 euro, 21.340 euro, che sono i costi necessari per la realizzazione del documentario, del montaggio, tutte le fasi, insomma, necessarie per poi avere un prodotto finito, un film. E, quindi ho subito sposato, ho accettato l'invito di Lucio, e da lì ci siamo riorganizzati, e a gennaio poi, diciamo, abbiamo un po' progettato tutta l'organizzazione della comunicazione, e a febbraio è partita la campagna di fundraising su GoFundMe. Abbiamo scelto come questa piattaforma perché al momento risulta una delle piattaforme anche più facili da utilizzare, anche per chi vuole donare, e soprattutto anche molto più popolare. Al momento abbiamo raggiunto la somma di 7.700 euro circa, più di 100 donatori da diversi paesi. Abbiamo l'Italia, abbiamo la Cina, abbiamo l'Argentina, il Belgio, c'è anche il Sierra Leone. Le donazioni continuano, sono quotidiane. Stiamo ricevendo diversi feedback positivi, insomma, appoggio e sostegno dalle persone che stanno poi scoprendo il progetto, più di 600 condivisioni della campagna, e questa è la prima diretta Facebook che organizziamo. Domani ne avremo un'altra con una realtà che lavora con i migranti in provincia di Foggia, e poi ne abbiamo tutta un'altra serie di attività in programma. Quindi i presupposti sono molto, molto positivi, soprattutto l'interesse e il sostegno che stiamo ricevendo per portare a termine questa campagna, e quindi raggiungere e raccogliere tutta la somma necessaria per finanziare il documentario. Ovviamente, siccome, come dicevo, Lucio e Mauro anche sono ben determinati, abbiamo ovviamente deciso di cominciare le riprese anche prima di raggiungere la somma, perché comunque ci crediamo fortemente in questo progetto. Quindi anche per motivi logistici, di tempo necessari, abbiamo deciso di cominciare le riprese del documentario a prescindere poi dall'esito della campagna. Insomma, è chiaro che sono costi da sostenere. Per noi è importante raggiungere questo obiettivo per poter poi lavorare in maniera adeguata alla realizzazione del documentario.
Ecco, ci una chiedevo... domanda. Ah, prego, scusami. No, dicevo, ho fatto vedere la campagna per far vedere che i numeri citati da Antonio non erano...
Sì, non sono casuali.
Non sono numeri da classico cazzone che fa il nostro mestiere di digital marketing, ma insomma sono numeri reali. Vai Eva, scusami. Sì.
Mi sa che sei bloccata Eva ora.
No, cavolo, l'ho frizzata io con... Okay, vai,
ecco,
Eva,
ecco.
Eva, sì, no, io volevo solo chiedere se c'era una data... Sì, ok. Volevo sapere se c'è una data limite per la campagna. C'è una scadenza?
Domani?
Domani alle 10.
Ah, benissimo. No. Quindi entro domani servono quanti? 10.000
al momento,
euro?
Al momento non abbiamo una data di scadenza. È chiaro che l'obiettivo è quello un po' di raggiungere la somma entro massimo 3 mesi, quindi contiamo di chiuderla entro aprile, in maniera tale da poter, diciamo, continuare poi i lavori relativi al documentario. Il documentario, i lavori andranno avanti oltre, diciamo, questa data, però ecco, il nostro termine indicativo è quello di aprile, maggio, però ripeto, siccome non è una campagna di crowdfunding ma di fundraising, non abbiamo una vera e propria data fissata, diciamo, come termine ultimo.
Altrimenti Lucio vi chiama tutti al telefono, se non
altrimenti è la fine, ci troviamo Lucio ci ritroveremo Lucio sotto casa e non è un bel non è un bel vedere.
Sa la sua compagna che ci bussa sulle tempie con i nomi. Ma no, quindi sì, vai, scusami.
No, volevo solo dire una cosa, che chiaramente finendo le riprese qui in Sierra Leone il progetto non è finito, perché poi noi sempre assieme, perché ormai siamo i Blues Brothers, un po' come dire Gianni e Pinotto, Toto e Peppi, un po', scegliete voi la coppia, Bach Cassidy e Sundance Kid, insomma, ecco, 22 anni. No, poi saremo in Europa, quindi gireremo alcune cose in Germania, negli Stati, in Inghilterra, quindi nel Regno Unito e in Italia, perché la storia di queste persone è chiaramente quella delle persone che sono rientrate qui e non sono state riaccolte in quello che è il loro paese, ma è soprattutto la storia di chi è rimasto indietro. Perché noi, quando io vi ho detto all'inizio che le persone hanno lasciato delle famiglie indietro, hanno lasciato dei figli, hanno lasciato delle mogli, ormai delle ex mogli, perché sono passati degli anni, addirittura anche 20-21 anni, quindi dei bambini sono cresciuti dopo che queste persone hanno abbandonato l'Europa e o gli Stati Uniti. Quindi la seconda parte del documentario, per cui abbiamo bisogno del vostro sostegno, è quello di riuscire a filmare anche queste storie che ci possano raccontare il cerchio che si chiude. Questo che noi stiamo raccontando adesso qui in Sierra Leone è quello che è successo al deportato, ma ogni persona, ogni deportato non è un singolo atomo, è un insieme di persone che ruotano intorno a loro. Quindi quello che noi vogliamo raccontare sono anche le famiglie che sono rimaste indietro, quindi figli cresciuti senza padre, compagni, compagne e mogli, o compagni e mariti che sono rimasti poi indietro. E quindi tutto diventerà completo nel momento in cui noi riusciremo a fare anche la parte europea.
E sarà interessante, come dire, in qualche modo vivere anche il riflesso, il rovescio della medaglia, siccome l'Europa è ancora enormemente in difficoltà per la questione Covid, affrontare anche il tema, tecnicamente parlando, proprio dei set e comunque delle riprese, e anche dei viaggi, a questo punto, da affrontare in Europa, e delle restrizioni che chiaramente hanno comportato, prodotto parecchi disagi, anche quando si è trattato ovviamente di arrivare qua. Però il fatto che io sia qua è anche la dimostrazione che non è vero, in qualche modo, che si possa viaggiare. Quindi il mio ovviamente non è un invito a essere sprovveduti, eccetera, però è un invito anche in qualche modo a riflettere, sempre con grande attenzione, però su quali debbano essere le aperture delle persone, perché lasciarsi flagellare mentalmente da un problema simile è anche, secondo me, sbagliato, nel senso che bisogna anche tornare a vivere e bisogna cercare di interpretare la vita con entusiasmo, in maniera costruttiva, questo voglio dire. Ecco perché raccontiamo la storia dei dimenticati, perché vogliamo che abbiano uno spazio.
Infatti stavo pensando in quello che stavate raccontando, no? Ci sono famiglie che hanno dovuto tirare avanti senza le persone, dopo che poi comunque immagino queste persone, una volta deportate, però erano credo integrate in un loro sistema, no? Nei loro paesi, a questo punto di accoglienza, che poi diventavano, come dire, il loro paese,
perché di residenza.
Dopo 20 anni, perché non lo so, non hai pagato una multa, non so, ipotizzo, perché in Italia i rimpatri sono pochi, insomma, però ci sono paesi che lo applicano molto di più, ecco, questo. Ecco,
su questo guarda, magari invito Lucio, ecco, a darci qualche dato.
Fatto qualche numero che si muove così, perché io quando sono arrivato qui non ho incontrato nessun deportato in Sierra Leone che arrivasse dall'Italia. Come hai detto giustamente prima, la comunità della Sierra Leone in Italia è molto molto limitata, ci sono pochissime persone. Poi ho scoperto, informando, perché chiaramente per fare un documentario di questo genere bisogna cercare le notizie, bisogna andarle a raccattare. Nel solo 2019 l'Italia ha deportato più di 6.000 persone con dei charter flight, che il problema principale è stato che queste persone sono state deportate in Libia, senza nemmeno preoccuparci da dove queste persone arrivassero. E allora il punto non è che l'Italia non deporti, l'Italia deporta in una maniera differente. Noi deportavamo gli immigrati dall'ultimo paese di provenienza, non dal paese originario. Quindi la questione era simile ma differente, perché deportare 6.000 persone in un anno è un numero molto molto elevato. Forse solo l'America di Trump ha fatto
anche a scoprire, ovviamente investigando la faccenda, e come tu giustamente dicevi, questo filo diretto sia per storicamente l'occupazione inglese, mi riferisco.
Sì. Sì, okay. Storicamente la Sierra Leone è un ex colonia britannica.
Praticamente Sierra Leone e Germania, no, avevi detto qualcosa di assolutamente corretto, ma in generale si viene a determinare, visto che probabilmente raccontiamo, ma non vogliamo svelare troppi dettagli, però anche la storia di persone che poi sono state appunto...
Non le svegliamo.
Sì.
Non le svegliamo.
C'è questa storia che rimane, sì, così nella Sierra Leone.
Scusate, Silva, si sta creando, no, quel momento di tensione. No, si capisce che evidentemente ci siano anche dei rapporti e delle relazioni strette tra paesi occidentali, passatemi il termine, sì, paesi africani, e ovviamente ci siano anche degli accordi specifici. Per cui l'essere umano perde totalmente il valore individuale da un punto di vista, no, esattamente antropocentrico, diventa un'unità, e di fatto le persone vengono anche spostate in blocco in paesi, come accade tra Italia e Libia, che fondamentalmente, oltre a essere gli ultimi paesi di partenza, quindi esserci il discorso del confine, sono paesi che magari hanno determinati, insomma, rapporti col nostro, nel caso della Libia, piuttosto che la Sierra Leone e la Germania. Quindi ci sono anche, voglio dire, degli accordi che determinano degli spostamenti precisi.
Ci sono meccanismi. Immagino molto, che nessuno molto, voglia molto ritornare delicati in Libia, visto che comunque è stato il suo ultimo paese prima di entrare in Europa, e per molti motivi.
Il carcere che affrontano, i momenti di disperazione quando l'Europa si arroga il diritto tra...
Sì, abbiamo ormai, insomma, sono anche documentate le condizioni.
I poteri forti che
l'Europa dice, trasferendole da un centro di accoglienza ad un altro.
No, no, abbiamo contro i poteri forti che cercano di oscurare, sì, oscurantisti.
Sì. Non le Big Pharma, stasera non le Big Pharma.
Proprio la massoneria nera.
Sì.
Allora, sì, sì. Cercando di dare un po' di riposo e fiato a Mauro e Lucio. Antonio, sì, te che questo racconto l'hai vissuto dall'Italia, ne stai curando la comunicazione, quindi hai anche un po' la cartina al tornasole. Qual è la percezione che abbiamo noi Marche, noi Italia, noi Puglia, di questo lavoro che stanno conducendo Mauro e Lucio?
Beh, diciamo, l'interesse, io noto quello che posso registrare è un grande interesse su questo lavoro, ma perché c'è anche pochissima informazione a riguardo. Io stesso, in realtà, quando Lucio mi aveva parlato di questa tematica delle deportazioni, quello che viene subito, diciamo, il parallelismo che viene subito fuori è quello che avviene nel Mediterraneo, no? Perché sentiamo parlare di sbarchi di migranti tutti i giorni a Lampedusa, no? Il Mediterraneo, ma di questo fenomeno invece c'è un silenzio molto profondo su questo fenomeno. Quindi io stesso, che sono mediamente, diciamo, posso ritenermi una persona abbastanza informata, abbastanza sensibile a questa tematica, ignoravo un fenomeno così diffuso nei numeri, ovviamente, nei numeri che possiamo registrare ogni anno. Quindi è chiaro che non parliamo di una tematica, soprattutto in questo momento, no, storico particolare, siamo alle prese col Covid, siamo alle prese con problemi di economia nazionale ma anche internazionale importanti, serie. Il primo approccio che verrebbe, diciamo, la prima reazione che verrebbe spontaneo registrare è quella di un pensare ai propri problemi, no, alle proprie vicissitudini quotidiane che viviamo. Invece credo che sia sempre molto importante anche oggi, anche in questo periodo, passatemi il termine, rimanere umani, rimanere, non essere indifferenti. Qualcuno diceva: nessuno si salva da solo, no? È chiaro che tutto è concatenato, cioè il Covid ce lo ha dimostrato in maniera lampante. Non poteva esserci una manifestazione più chiara di come viviamo in un mondo interconnesso, e quindi ignorare un problema non vuol dire risolverlo o che non esiste, ma semplicemente nasconderlo, ma prima o poi questo problema tornerà a galla. Quindi comunque stiamo registrando un grande interesse, grande attenzione, riceviamo ogni giorno messaggi su Messenger, messaggi poi privati tra le varie diciamo persone che fanno parte del team. C'è anche Nino che vive in Belgio, c'è Armando che è il grafico che poi ha realizzato la nostra immagine di copertina per la campagna, che è anche lui di origine foggiane ma vive a Civitanova anche lui, più c'è Roberto Sommella che ditemi se non ricordo male attualmente vive a Londra. Bravo, ecco. Quindi insomma c'è un team internazionale davvero che sta lavorando a questo progetto e stiamo ricevendo un feedback molto positivo dalle persone che stanno seguendo la campagna e che hanno deciso di supportarla anche con una micro donazione. Abbiamo, ecco, donazioni da 5 euro, 10, 50, 300, non è importante la quantità, ma il gesto, l'azione, il voler prendere parte a questo progetto con un proprio contributo, anche piccolo, ognuno nelle sue disponibilità, ci aiuterà comunque a raggiungere l'obiettivo.
Scusami Antonio, faccio un attimo una cosa, perché hai citato gli europei che fanno parte del progetto, volevo anche citare i Sierra Leonesi che fanno parte del progetto. Primo che non è della Sierra Leone, Mike, che è stato in ospedale per una settimana, è australiano, ma è qua da 10 anni con la famiglia, che è il nostro cameraman, direttore della fotografia. C'è Miles, che è della Sierra Leone ed è stato il nostro cameraman, Poi c'è Abdullahi Darami, che è il nostro executive producer. Mark Adams Camara, che ci ha aiutato con la scrittura. E poi c'è soprattutto Olivia Goding, che ha partecipato in qualità di testimone perché la mamma è stata una deportata, e lei quindi ci ha raccontato la storia di questa persona, come dire, attraverso gli occhi della figlia, per riportarci una serie di dati, una serie di dettagli, perché chiaramente ritornare indietro anche come figlia significa dover affrontare una serie di problemi che non si sono voluti affrontare in precedenza, non per colpa sua chiaramente, ma...
Allora, io nel frattempo, nella speranza di fare un'Antonella Clerici qualsiasi che dava l'aggiornamento delle donazioni, ho dato uno sguardo alle varie donazioni e guardavo una cosa molto, molto interessante, il fatto che la donazione più ingente sia arrivata da un'anonima, no? Come per dire, io ve li do e fatene buon uso.
Sì,
Mauro, prego.
No, volevo soltanto dire... Ma...
Niente, i poteri forti l'hanno con Mauro.
Chiaramente mi crea sempre quel momento di pathos. Gli studi classici si sentono, quindi se non crea quel momento di tensione fuori in diretta, vi dico tra un attimo se mi muore in diretta e salvo.
Ok. È salvo.
Allora, no, ringrazio di cuore veramente l'operato del team, perché è un'iniziativa veramente appassionata l'operato di Antonio, ma non perché siamo in diretta, lo dico veramente col cuore, ma soprattutto ringrazio tutti coloro che abbiano partecipato
Io, ognuno sta dando il suo contributo nelle proprie possibilità, nelle proprie...
Esattamente. Ed sì. La cosa che mi colpisce è che in un momento del genere, appunto, di tale difficoltà, dopo aver speso un anno a lavorare a distanza, chiusi in casa, perché lui era in lockdown,
ok,
a Londra in lockdown e quant'altro.
Sì, va bene. Abbiamo il momento down della connessione.
Down, lock è più down che lock. Antonio, dove porterete poi il film una volta che sarà pronto?
Beh, questo ovviamente magari sarebbe meglio farcelo raccontare da loro, però sicuramente credo di poterlo dire anche, insomma, che l'idea è quella poi anche di presentarlo. Mi raccontavano, ovviamente non è un settore mio, specifico, ecco, vediamo se vai, ci siete, provateci, però puoi parlare Lucio, perché quando parli tu, Mauro, cade la connessione.
Sì, è no, volevo solo dire che nonostante la potenziale distanza, anche nel senso possibile, le persone hanno evidentemente stanno molto ben comprendendo, stanno sentendo la passione con cui, no? È come un'onda, e stanno rispondendo tutti con grandissimo affetto e partecipazione, quindi ci tengo a ringraziare tutti di questo, perché non è scontato per nulla, soprattutto in questo momento di estrema difficoltà, e ne siamo fieri veramente.
Lucio, solo Claudio ci chiedeva quali sono le prospettive future del documentario, del film, dove vogliamo portarlo?
Sulla Luna o su Marte? No, non lo so. Allora, nel senso, adesso noi stiamo lavorando sul prodotto. Pensiamo che il prodotto, il film, il documentario sarà pronto tra novembre e dicembre. Speriamo. Covid permettendo, cosa dobbiamo sottolineare al momento, perché siamo in questa situazione. E poi successivamente vorremmo presentarlo in qualche festival, ma lo capiremo più in là, forse Berlino potrebbe essere, ma bisogna anche vedere come funzioneranno i festival del cinema e come sarà la situazione poi a settembre successivamente alla questione Covid. Quindi al momento, Claudio, mi piacerebbe dirti che lo presenteremo agli Oscar, che poi magari ti ringrazieremo mentre ritiriamo il premio, praticamente così. Sì, però
no, voglio essere
che ci saranno gli Oscar 2022 a questo punto. No, ho fatto un po' la battuta perché sinceramente al momento non so come sarà, per esempio, Cannes, come sarà Venezia. Sto facendo gli esempi più grossi perché chiunque ci sta ascoltando può avere presente quello che
capire con chi io debba confrontarmi tutti i giorni.
Ma è bello pensare in grande.
No, ma più che altro il discorso è che non sappiamo nemmeno quali festival ci saranno, perché per esempio ma in Sicilia c'è uno, vabbè, adesso non mi viene. Quello di Taormina, per esempio, il festival di Taormina,
sì,
ci sarà
una notizia questa sera che
io ho detto Cannes, ho detto Venezia,
si sa come
magari tecniche, cioè
sì, come no, no, dico, diciamo, i due paletti che potremmo provare a porre sono questi: ci aspettiamo di provare a concludere per novembre, provare ad avere il nostro prodotto, diciamo, in fase di distribuzione, ok? Io di poter distribuzione
al di là con loro, okay?
Per un periodo, appunto, che andrà dalla fine dell'anno all'inizio dell'anno prossimo, e poi immaginiamo, è inevitabile, dati i tempi e considerando, come diceva giustamente Lucio, anche proprio la piega, e avrà delle declinazioni abbastanza stabili in questo senso, secondo noi, comunque dell'audio-video, immaginiamo sicuramente anche una distribuzione VOD, cioè nel senso piattaforma. Il cinema in questo momento sta andando così, quindi video on demand, queste cose qua. Questo come base, perché è l'unico dato al quale poterci appigliare adesso, perché i cinema sono chiusi. tutta anche la distribuzione hollywoodiana va su piattaforma in questo momento. Però ovviamente immaginiamo, come dicevo, un lancio in determinati contesti e poi speriamo in una distribuzione di un certo tipo. Chiaramente.
Beh, dipende tutto da quel che sia. Succede. Non appena la situazione si stabilizzerà un po', cominceremo a pianificare anche quello. Ma certo, credo che prima dell'autunno non sia possibile fare nessuna previsione, ma come nella vita di ognuno di noi, parlavamo del Covid prima, dice, che fai quest'estate? Boh. Questa è la risposta più comune. Boh. Quindi non è possibile fare previsioni in questo momento. Chiaramente si spera che con i vaccini tutto torni vicino a quella che noi chiamavamo normalità prima della pandemia. Però al momento, io ripeto, non sappiamo come saranno organizzati alcuni contesti, alcuni festival, alcune situazioni. Quindi, come diceva giustamente Mauro, video on demand. Vedremo cosa accadrà. Nel senso, noi per adesso siamo sicuri e coscienti che saremo una delle poche produzioni che viene portata a termine in questo periodo.
Tanto con le unghie e con i denti per l'Europa, con le unghie e con i denti per l'Europa, che prevede degli spostamenti più facili, ma le regole sono durissime. Noi non diamo niente per scontato, perché girare a Berlino piuttosto che a Londra, e a Londra, scusate, perché sono due luoghi in cui dovremo effettuare delle riprese, non sarà facile da nessun punto di vista.
Leonardo, il nostro amico Bontempone, vi augura Torrent, perché i film che vanno su Torrent, insomma, vuol dire che hanno un buon seguito, anche se poi nessuno paga per guardarli. Scusa, vai Eva, dimmi.
No, volevo tornare invece, visto che il futuro è un po' fumoso, no? Per quanto possiamo essere ottimisti, volevo chiedervi come si svolge una giornata tipo nelle vostre riprese, cioè per dire domani, lunedì, cosa fate, cioè chi incontrate, chi dovete incontrare, qual è la cosa più buona che avete mangiato, dai, buttiamola anche su
Lucio, quello che si può raccontare, ovviamente.
Io se dormo, che non mi sono svegliato perché ho dovuto uccidere 10 zanzare, allora, voi dovete sapere che il letto è sormontato da una zanzariera, perché la malaria, le zanzare sono un problema molto molto serio. Quindi se dormo, perché non mi sveglio ad uccidere una decina di zanzare che sono entrate, mi sveglio alle 6:40, alle 8 siamo fuori, alle 8:30 troviamo la macchina dove carichiamo la telecamera, e in genere andiamo a incontrare un testimone o un attore, come lo vogliamo chiamare, che ci racconta la sua storia. Nel mentre della cosa, o io o Mauro, andiamo a prendere da mangiare. Da mangiare è una scodella di riso e le foglie di cassava. Allora, le foglie di cassava sono il piatto tipico locale che è annegato nell'olio di palma. Ricordo che oggi perdeva il cartone che ci hanno dato, abbiamo trovato un coso... così, e non sto scherzando, di olio di palma.
Allora, volevi vendere da un camionista, gli hai detto andava bene
per il motore.
Terribile.
Quindi,
per entrare nelle spese produttive, siamo disposti a...
Quindi, dopo quello, in genere nel pomeriggio abbiamo un'altra testimonianza, e poi verso le 6, ecco, questa è una zanzara che mi passava sotto il naso, verso le 6 torniamo a casa e controlliamo un pochino il girato per vedere se l'audio, se il video va bene. Questo diciamo in genere. Nel mentre ci sono, voi non dovete pensare che noi filmiamo tutto il tempo, sembra che filmiamo 16 ore al giorno, no? Perché molto spesso sono gli spostamenti. Freetown, essendo una città di mare, ha delle strade così trafficate che quando dobbiamo andare da ovest, dove ci troviamo adesso, a est, passiamo per la famigerata Kissy Road, che è una strada che puoi percorrere in 8 minuti o in 8 ore, dipende quanto sei sfortunato, perché è una strada a due corsie dove la gente parcheggia ampia, senza nessun problema. Sì, ampia.
Quanti chilometri è lunga questa strada?
4 chilometri. Però fanno lo scarico dei materiali durante il giorno senza nessun problema, quindi scaricano materassi, legname, cucine, televisioni, abiti, tutto mentre c'è il traffico. Quindi ci sono macchine che vanno, macchine che vengono, perché ha due sensi, quindi avanti e indietro, e in mezzo passano le motociclette, perché voi dovete sapere una cosa, che sicuramente nel paese da dove venite, dove state vivendo, avete visto incidenti moto, macchina, 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 moto, autobus, moto, truck, moto, tir, moto, camion, ma non avete mai visto moto, moto. Io qui a Frida ho visto l'incidente moto moto in diretta, ho detto, ma come fai? Non si sa. Quindi queste sono cose che succedono mentre noi facciamo le riprese, tu stai riprendendo, diciamo, ma quelli hanno fatto incidente moto moto,
allora, diciamo che non avrò, le riprese. Non avrò mai più il coraggio di dire da napoletano, assolutamente. Frequento piuttosto abitualmente Napoli, a Napoli ci sto tanto anche, non avrò mai più il coraggio di dire che Napoli sia una città caotica, perché a questo punto penso che sia ai livelli di Zurigo rispetto a Frida, però al di là di Zurigo, no, assolutamente, ma questo con amore nei confronti di Zurigo, siamo a livelli di Zurigo ovviamente, Berna che è un po' più a misura d'uomo, no, in realtà è straordinario girare qua, nel senso che tra la tutta la parte della, ovviamente della piano di produzione schedulato, quindi pianificato, con le interviste che abbiamo e la troupe veramente professionale e all'altezza della situazione, al di là di, quindi molto molto valida. Poi chiaramente essendo un documentario, quindi con tutta una serie di momenti anche d'assalto, li definirei, come diceva giustamente Lucio, è prevista una fase direttamente sulla, anche di strada, sia in termini di riprese, quindi ci occorrono delle autorizzazioni a volte, l'impatto con le persone e quindi con gli abitanti della città ovviamente prevede tutta una serie di sfumature di colore che si può ben immaginare, ed effettivamente per questi spostamenti in questa città polverosa, ipercaotica, di una straordinaria bellezza da un punto di vista umano, ma che effettivamente può rendere le cose, questo in generale è il senso di quello che io stia percependo qua, cioè tutto diventa, oltre che naif, diventa in divenire, per cui devi avere un attimo di pazienza se quello che avevi pianificato in 3 ore, ci riferiamo anche ovviamente all'operato dei nostri cantastorie e dei nostri appunto testimoni, bisogna serenamente accettare in maniera un po' zen l'idea che si possa risolvere in 2 ore come previsto o in 10 ore, è molto stimolante ovviamente.
Se molto, si passa pazzesco. Per chi si roda anche il giorno dopo,
sì, là per dire quel senso delle 24 ore del, no, del sorgere e del calare del sole, là vai proprio su un altro meccanismo mentale, ecco che non si dorme più, le zanzare sono quasi un sollievo.
Antonio, per rispondere a Sergio, dicevi che la campagna è di fundraising e non di crowdfunding, quindi non è una, sì. non c'è un Kividolo ornati, ok.
No, è proprio una campagna di fundraising, quindi a prescindere, diciamo, dalla somma, potremmo anche raccoglierne magari di più rispetto a quella prevista, insomma.
Quindi è un prendi tutto, nel senso, cioè prendete quello che arriva, non sì. O tutto o niente. Ok, è
giusto. Sì. Claudio, noi giochiamo al piatto, non è che giochiamo al piatto.
È chiaro, come
è il piatto, dai.
Diciamo che avete un 5 e mezzo, comunque dichiarate piatto, questo è un po' piatto e sto a 5 e mezzo ci sta, dai, non si dice.
Chiaro, bel punto.
Eva, io per l'udienza, per me è terminata. Possiamo liberare Mauro e Lucio, così Lucio può andare a uccidere sua moglie e la sua compagna e alzare le quote del crowdfunding, perché un buon social media manager è sempre contento di queste picchi di notizie.
Chiaro. Questi picchi.
Posso solo dire un'ultima cosa. No, volevo dirvi che voi avete subito i problemi del... i nostri problemi di internet li avete ricevuti, nel senso a distanza, perdendoci. Voi dovete sapere che noi abbiamo grossissimi problemi con l'elettricità. Adesso siete stati fortunati che non è saltata improvvisamente la luce e noi siamo rimasti al buio qui praticamente, quindi dobbiamo accendere le torce dei cellulari. Però generalmente di mattina e di pomeriggio noi non abbiamo elettricità a casa. Quindi anche tutta una serie di problemi che poi arrivano per spiegare cosa sia Freetown è che, per esempio, qui a Freetown il lockdown non c'è mai stato, ma semplicemente perché il 70-80% della popolazione locale non ha l'acqua corrente in casa. Quindi se la raccomandazione migliore contro Covid è lavatevi le mani più spesso che potete, e l'80% della popolazione non ha l'acqua e deve uscire per andare a prendere l'acqua, non può farlo. Questo era solamente per darvi una goccia di quella che è la nostra vita a Freetown, quindi l'acqua, la corrente, internet.
E le riprese? Le riprese in queste condizioni, chiaramente. Quindi si tratta ovviamente di affidarsi veramente alla responsabilità di abilissimi professionisti, veramente abilissimi, abituati a lavorare qui e anche a un pizzico di quoziente fortuna in alcuni casi, perché serve anche quello. Oltre a una possibile distanza dal generatore, perché se no non si sente nulla.
Adesso però cioè, se vi capita un'altra volta l'incidente in moto nel documentario, ce lo dovete
inserire. L'ho visto solo lui, io non ho avuto questa meravigliosa chance. Scusate,
l'incidente in moto te lo mando. Antonio, il contatto, faccio vedere il contatto io, ho moto finalmente.
Faccio la donazione solo per questo, guarda.
No, dai, Poletti motociclisti, ma siete due maledetti. Cioè, quindi adesso due motociclisti si devono spallare, per usare un termine marchigiano, in Sierra Leone, affinché Eva faccia una donazione.
Quindi... è un incidente mortale, può essere...
Però no. mi permettete un dettaglio proprio linguistico. Tu hai detto giustamente, poi grande passione per le moto nelle Marche, spallare. Ma tu il frontale tra le moto l'hai mai visto, Claudio? Perché lui a questo si riferisce.
No, spallare nel senso non spalla.
Riuscire a centrarsi frontalmente. Guarda che ci vuole proprio, c'è una mira. Perché
bestiale.
Mira, perché magari dovevano andare dall'altra parte.
Sono geometri, architetti.
Qua sono architetti mancati. Quando vedi il punto, lo so, cioè...
Allora, noi vi diamo la più grossa merda per il crowdfunding, per insomma, poi anche tutto il montaggio, la produzione, e soprattutto un grande merda, insomma, per questa raccolta di denaro. Spero che stasera abbiamo dato un piccolo aiuto, e non mi è riuscito a fare come la Carlucci o come la Cleice a dare il gettone che sale in diretta, ma insomma,
okay, speriamo di aver fatto anche noi il nostro. Ci interessa poi in realtà portare anche all'attenzione dell'opinione pubblica la tematica, insomma, quindi che se ne parli e che si approfondisca questo argomento e questo aspetto.
Eva,
se vuoi, scusatemi solo una cosa, Claudio, se vuoi poi abbiamo quel piccolo contributo video.
Poi lo annunciamo, certo. Perfetto. Vai Eva.
Allora, no, io invito innanzitutto a donare su GoFundMe per il documentario, il cui titolo scorre in sovraimpressione, adesso quando arriva lo leggo, ovviamente andare a curiosare su questa tematica delle deportazioni, perché anche se non è entusiasmante, ma può essere, si possono scoprire molte cose. The Year We Have Been Nowhere si chiama il documentario, cioè l'anno in cui siamo stati in nessun luogo, da nessuna parte. Sì. E niente, vi auguro in bocca al lupo, perché state secondo me facendo una bellissima esperienza, anche se con 50.000 surrealismi, ma in fondo forse è parte dell'esperienza.
Grazie.
E non vedo l'ora di vedere il vostro documentario, docufilm, che possa prendere più premi possibili, ecco.
Sì, aggiungo solo una piccola informazione per chi voglia approfondire, diciamo, la conoscenza di questo progetto. Ovviamente abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, Twitter, sito web. Il nome è un po' lungo, è un po' inglese, ma se ci cercate con T, Y, H, B, N, diciamo che ci trovate comunque. è chiaro che il nome poteva essere, diciamo, non poteva essere che quello, quindi l'abbiamo sintetizzato con le iniziali del documentario. Quindi ho anche il sito web dove potete approfondire poi tutta la conoscenza del progetto.
Allora, ringraziando Mauro, ringraziando Lucio, ricordando poi che domani Mauro e Lucio saranno in diretta domani pomeriggio anche poi con gli amici
alle 15.
Sì. Alle 15. Abbiamo parlato di deportazione, abbiamo parlato di Mauro e Lucio che stanno per raccontare sfida di persone che vivono due volte il dramma del viaggio e vivono per due volte il dramma di non essere nessuno. Ecco, per l'appunto, Lucio, che sta mostrando l'acronimo del progetto. Grazie Mauro, grazie Lucio. Antonio, se ci vuoi anticipare e annunciare il piccolo contributo che stiamo per vedere.
Sì, allora, innanzitutto siamo noi che ringraziamo voi, te Claudio e Eva, per la disponibilità e l'attenzione che avete dimostrato nei confronti del progetto, grazie davvero tanto. E ora mandiamo un piccolo estratto di un trailer che abbiamo, diciamo, realizzato, che stiamo utilizzando nella campagna di fundraising per far diciamo, capire un po' qual è la problematica al centro del documentario. Non so se la mandi tu, Claudio.
Penso io. Okay, perfetto. Buonanotte a tutti e sperando che i moderatori.
Grazie a tutti.
Di Eva e Lucio non si facciano male, buonanotte, mi raccomando, donate.
Grazie, buonanotte.
Grazie a tutti per l'attenzione, grazie.
Grazie. And this is my friend with two business before in Sierra Leone, and he's the one that directs me to come in Libya.
Somebody broke the silence and said, some deportees are brought back to the Freetown Airport. Deportees, deportation. I had never really paid attention to that word before.
Just let them return me back. That's all I need.
In the U.S.
soil. That's where I came out from.
For you it's the same.
Yes, sir.
Don't worry, whatever it happened, just send me back on the U.S. soil.
Yes, sir.
Are your families in America protesting to the U.S. government of what they did to you?
Yes, sir.
Yes, yes.
So I decided to escape from the prison. At that time, I'm not in good health. In the ship there, I take treatments there. Because I don't know myself, I don't pay. No, I don't pay nothing.
Don't have any kind of organization or any government institute to support you and deny the party. If you accept self, you're your own brother, but then it come in dignity form, you get an integration package, you get a medical affairs and so on.
When you arrive in a new country, you have to get used to new custom, tradition, probably you have to learn a new language. In most of the case, you end up loving your new place. So what happens when you are forced to go back to the place you once left?
The biggest problem was to survive the gaze of my compatriots. It was like a virus that walked fast among people that were close to me. Everybody knew that I was deported from Europe and I had a shopping spree. Everybody knew that I came back without money, only with my empty hands. Do you know what they were saying to me? The millionaire got bankrupt. Because everybody in this city, in this country, thinks that if you come back from Europe without money, you're just a loser. I think it is cultural, because the dream of everybody is to go to Europe, and everybody is envious of other people. They envy those who never came back from Europe, and they also envy who came back with money.
My dream life, the future as a woman, you just hope for a better life. You get a good husband, you're married and have a lovely kid. That's all I hope for. When I have what it takes, I will love to help others. When you help, 1,000 will help you.